Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Ma sì, forse qualcosa di più. Nel senso che è un'arma di guerra, chiaramente, ma è un crimine di guerra. Perché le famose convenzioni di qui sopra, ecco, vietano di deportare i bambini. Tra l'altro, quando parliamo di 190.000 bambini provenienti dal Donbass, vuol dire che sono una percentuale significativa dei bambini di quella regione. E questo comportamento configura uno degli aspetti del genocidio. Perché se io porto via così tanti bambini da un territorio, praticamente sto cercando di operare una distruzione etnica, appunto un genocidio, o una sostituzione etnica. Cioè tiro via tutti questi bambini, li deporto e metto poi qua della gente russa, per esempio. Cioè che cosa significa in concreto? È un atto di guerra gravissimo, enorme. E hanno un bel dire, noi li abbiamo messi al sicuro, perché magari, certo, può capitare che ti arrivano le tue truppe di invasione, arrivano in una cittadina, la cittadina è nel pieno di una battaglia di bombe, di missili che si incrociano, e dice: ah, lì c'è un orfanotrofio con 30 bambini, beh, tiriamoli via di lì per evitare che vengano ammazzati. Ha un senso. 190.000 non ha più un senso.
No, 190.000, assolutamente no.
Cioè 190.000 persone è la città di Livorno.
Una città, certo.
Ecco, di questo stiamo parlando.
Sì, sì, sì. Infatti è un fenomeno spropositato. E per questo Zelensky parla di genocidio del popolo ucraino, anche per questo. Mentre sempre Putin, che in una telefonata, insomma, parlando di altre cose che adesso tra poco dirò, ha detto che i negoziati di pace tra Mosca e Kiev sono sospesi a causa del governo ucraino, che non ha nessun interesse a sviluppare un dialogo serio e costruttivo. Quindi continua il rimbalzarsi la palla da una parte all'altra, senza purtroppo ancora arrivare a nulla. E invece abbiamo avuto, per chiudere un po' questo quadro che abbiamo fatto sulla situazione attuale della guerra, guerra non guerra, guerra per procura, confronto, aggressione, conflitto e via dicendo, diciamo che c'è questa novità, di cui ovviamente si sta parlando molto, la richiesta di Finlandia e Svezia di entrare nella NATO. Questa è una richiesta che stupisce un po', perché questi due paesi decidono di abbandonare la loro neutralità, e Putin si è subito appunto si è preoccupato di dire al suo omologo finlandese che non c'è nessun bisogno di abbandonare questa neutralità, perché non c'è nessuna minaccia alla sicurezza di questi paesi, o perlomeno della Finlandia.
Devo dire che questo mi fa tremare, perché Putin è lo stesso che il 22 di febbraio diceva che l'Ucraina non aveva nessun motivo di temere un'invasione, perché non aveva nessuna intenzione di invaderla. E quindi, insomma...
Certo. No, ma di solito tutti quelli che dicono di non preoccuparsi o di rimanere sereni, di stare tranquilli, poi no, sortiscono l'effetto contrario. Allora...
Perché sono bugiardi.
Così, proprio chiaramente sì. Detto.
Vabbè, Putin avesse detto una cosa vera. Sono mesi che dice solo mesi. Anni, ma in particolare mesi, che dice solo menzogne. Sì. In un modo anche stupido, perché uno capisce le sue intenzioni, semplicemente sono il contrario di quello che ha dichiarato. È talmente
però,
banale.
Però diciamo che poi così si ritrova ad avere il contrario di quello che vorrebbe, nel senso che se voleva indebolire la NATO con due nazioni come la Finlandia e la Svezia che chiedono invece di entrarci, se la ritrova ben più rafforzata e quindi questo non va a suo favore. Non va a suo favore nemmeno il fatto che gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea stiano dialogando e che si stanno insomma avvicinando, l'Occidente non si è spaccato del tutto su questa, chiamiamola guerra. Ci sono degli attriti dentro l'Unione Europea, ci sono delle nazioni che prendono delle posizioni un po' diverse dalle altre, però diciamo che finora tutti compatti verso le sanzioni che sono state fatte alla Russia, anche se in questo momento forse si sta vivendo uno stallo perché l'ultima parte delle sanzioni si è un po' bloccata.
Ma diciamo che si è parecchio bloccata, in realtà ci sono degli elementi di forte preoccupazione, perché le sanzioni sono andate lisce, nel senso che alla fine le decisioni sono state sempre prese all'unanimità dall'Unione Europea, fin tanto che non riguardavano l'energia. Poi, quando si è tentato con il sesto pacchetto di sanzioni di andare a toccare non il gas, ma il petrolio, che diciamo nelle importazioni di energia dalla Russia per l'Unione Europea nel suo complesso sono abbastanza marginali, e allora lì le differenze sono venute fuori. D'altra parte, differenze erano già uscite tra l'Unione Europea e altri paesi non dell'Unione Europea sulla questione gas, perché gli Stati Uniti e la Gran Bretagna già da settimane hanno detto stop totale e immediato al gas russo. Ovviamente l'hanno potuto dire gli Stati Uniti, che di gas dalla Russia ne importano quasi zero, l'ha potuto dire la Gran Bretagna, che dalla Russia prende il 3% del gas che consuma e quindi è molto facilmente sostituibile. L'Unione Europea, che nel suo complesso ne prende molto di più di gas dalla Russia, in particolare la Germania e poi l'Italia, hanno detto no, facciamo sanzioni su tutto ma non sul gas. Oggi sulla questione petrolio ecco che paesi come l'Ungheria e come la Slovacchia, che per carità dipendono come consumi petroliferi dipendono al 100% dal petrolio russo, quindi per loro c'è un problema vero indubbiamente, però hanno posto il veto perché hanno chiesto 3 anni di tempo per ridurre a zero le importazioni, che vuol dire non le riduciamo nei fatti, perché si spera che di qui a 3 anni non ci saranno più sanzioni, auspicabilmente. E qui l'Unione Europea si è bloccata completamente. C'era, io credo, una possibilità di mettersi d'accordo, perché gli altri 25 paesi, date anche le dimensioni sia geografiche e demografiche sia economiche dell'Ungheria e della Slovacchia, non credo che sarebbe stato così difficile un gesto di, diciamo, solidarietà da parte degli altri paesi dell'Unione, di cedere piccole quote del loro petrolio per garantire gli approvvigionamenti in quei due paesi. Quindi in realtà qui c'è un problema politico che rischia di paralizzare quantomeno l'Unione Europea. Non per niente alcuni leader europei come Macron, come Letta, parlano insistentemente di superare il meccanismo dell'unanimità, perché è quello che consente, per paradosso, al Lussemburgo di bloccare l'intera Unione Europea, o comunque consente alla piccola Ungheria di bloccare l'intera Unione Europea. Quindi qui c'è un problema serissimo. Ma ci sono altre crepe all'orizzonte dell'apparente monolitismo occidentale sulle sanzioni. Torniamo al gas. Allora, è stato detto, per richiesta esplicita della Germania e sostanzialmente anche dell'Italia, di escludere il gas dal discorso sanzioni, perché ne dipendiamo talmente che non è possibile sostituirlo totalmente in fretta, anche se, a dire la verità, le importazioni di gas del mese di aprile dalla Russia hanno rappresentato il 21% del gas acquistato dall'Italia. Il 21% era l'esatta metà di quello che importavamo prima dalla Russia. Quindi nel giro di un mese si è riusciti a dimezzare, però è sempre una percentuale elevata. Allora è stato tenuto da parte. Poi Putin si è inventato questo meccanismo del pagare in rubli.
In rubli, sì.
E su questo ci è stata una levata di scudi. Noi non pagheremo mai in rubli, perché il contratto dice euro, il contratto dice dollari, noi paghiamo nella valuta stabilita dal contratto. Dopodiché molte imprese tedesche hanno cominciato ad aprire il famoso secondo conto corrente in Russia alla Gazprom Bank in rubli, e Draghi ha detto chiaramente a Biden che il pagamento in rubli non infrange le regole delle sanzioni. Quindi anche qui si è aperto un po', diciamo, una dialettica, ecco, sì, a voler essere, diciamo, ottimisti.
Sì.
Però sì, c'è un problema.
C'è un problema, sì. Dunque, risposte a questa richiesta delle due nazioni di entrare nella NATO, le abbiamo avute ovviamente dalla Russia, che ha tagliato ieri l'elettricità alla Finlandia, ma era una fornitura soltanto del 10% del fabbisogno, quindi presto sostituita con importazioni dalla Svezia, per cui diciamo che è stata una cosa indolore per la Finlandia. Piuttosto, insomma, non so come commentare ciò che invece ha affermato Erdogan, cioè il presidente turco, che dice no a Finlandia e Svezia nella NATO, perché i due paesi scandinavi sono guest house per terroristi. Questa mi suona un po' pretestuosa come reazione, come motivazione a una reazione. La Turchia è un paese NATO, non capisco io perché Erdogan non abbia, insomma, un'opinione favorevole.
Ma forse perché per la Turchia la NATO è il lascia passare per non finire tra i paesi con una cattiva fama, diciamo così, nel senso che la Turchia è ormai da anni un regime come minimo semi-autoritario, dove chiunque, docente universitario, giornalista, intellettuale, politico anche, esprima opinioni non in linea con quello che vuole il regime di Erdogan, finisce in galera. Non molto diverso dalla Russia da questo punto di vista. Ma diciamo, la Turchia ha una grande rendita di posizione, che è il fatto di essere storicamente il grande paese, perché la Turchia è grande sia dal punto di vista della popolazione sia dal punto di vista del territorio, grande paese in una posizione assolutamente strategica, perché dalla Turchia si controlla tutto il Mediterraneo orientale, quindi la Siria, tutto il Medio Oriente, Cipro, la Grecia, e dall'altro si controlla l'Iran e si controlla la Russia. Non per niente le principali basi aeree della NATO sono in Turchia. Allora, il fatto che un paese come la Finlandia, con oltre 1300 chilometri di frontiera con la Russia e vasti territori utilizzabili, entri nella NATO, diventa un concorrente pericoloso, perché gli può portare via risorse.
Bene, grazie per la spiegazione. Ora mi è più chiara la posizione della Turchia rispetto a questa richiesta di Finlandia e Svezia. Diciamo che adesso possiamo chiudere il nostro dialogo sull'Ucraina, sulla situazione in Ucraina. Sicuramente gli scenari stanno cambiando, per chiudere diciamo che certo la situazione non è rosea, però l'Ucraina sta riconquistando molti centri abitati presi dalle forze russe che invece li stanno abbandonando. Pare che abbia liberato più di 1000 comuni e che in queste aree siano stati già ripristinati l'elettricità, l'acqua, i trasporti e i servizi sociali. Quindi con una notizia abbastanza positiva per la popolazione dell'Ucraina, ritorniamo nella fase conclusiva della nostra trasmissione alla questione della guerra in mondovisione, praticamente in diretta, e quindi alla questione anche dell'informazione. Abbiamo già parlato di questo nelle puntate precedenti, perché siamo molto attenti a come vengono riferite le informazioni, a come possono venire strumentalizzate o presentate. E riguardo a questo, l'ultima, ultimissima notizia è quella di Colombo che lascia, Furio Colombo che lascia il Fatto Quotidiano, uno dei fondatori del Fatto Quotidiano insieme a Padellaro e Travaglio. Furio Colombo lascia il giornale perché non sopporta più, diciamo, che il professor Orsini sia così ben piazzato in questo quotidiano e possa esprimersi e non se la sente di stare nella stessa pagina insieme a ciò che scrive Orsini, che sono punti di vista completamente diversi dai suoi. Quindi diciamo che Furio Colombo è stato molto chiaro, ha preso una decisione e l'ha anche messa in atto. E non so se Travaglio e Padellaro hanno colto lo spirito di Colombo, perché un po' è come se l'avessero voluto, così lo invitano a continuare a scrivere come se niente fosse, quindi un po' mi suona di squalifica rispetto alla posizione che lui aveva preso. Però questo naturalmente apre una riflessione a tante altre posizioni nell'ambito dell'informazione italiana, di ciò che avviene nell'ambito italiano.
Sì, certamente. Tra l'altro la posizione di Furio Colombo è molto chiara e molto onesta, perché lui non è che dica tanto non voglio stare nella stessa pagina con chi la pensa tanto diversamente da me, perché le opinioni, come sempre, sono tutte legittime ed è quindi giusto dargli spazio quando sono opinioni. Nel caso del citato professore e anche nel caso di quella professoressa, quella che blatera di annessione alla NATO, che anche lei scrive adesso sul Fatto, beh, in quel caso non è questione di opinioni. Questi due personaggi raccontano menzogne, cioè travisano i fatti, la realtà. E la realtà non è soggetta a interpretazioni. Non ci possono essere opinioni diverse sul fatto che oggi è giovedì o sabato o martedì. Perché basta controllare il calendario e vediamo. Cioè, se tu dici che oggi è giovedì, io dico che oggi è martedì e in realtà oggi è sabato, beh, forse stiamo tutte e due raccontando delle cose non vere e non sono opinioni che hanno diritto di cittadinanza. Ecco, allora Colombo che con tutti i suoi limiti e difetti, come qualsiasi giornalista e come qualsiasi persona, però non accetta di stare in un giornale che oltretutto lui ha fondato, che propala delle menzogne apertamente. In Italia abbiamo, non da oggi, dei gravi problemi con la qualità dell'informazione e che oggi stanno venendo a galla sempre più spesso e in modo sempre più pesante. C'è un fatto che riguarda direttamente la questione della guerra. Qualche giorno fa, Presidente Zelensky, intervenendo in un'università, mi pare, ha fatto alcune affermazioni, tra cui una che, andando a leggere i resoconti originali, dice: la condizione che noi poniamo per aprire delle trattative con la Russia è che la Russia si ritiri sulle posizioni che aveva il 23 febbraio, cioè il giorno prima dell'apertura dell'inizio dell'aggressione. E questa è un'affermazione. Più o meno contemporaneamente, in Germania, su Der Spiegel, esce un'intervista a Stoltenberg, segretario generale della NATO. Ovviamente intervista che, essendo un'intervista stampata, è stata fatta prima delle dichiarazioni di Zelensky. E l'affermazione ha una domanda precisa, l'affermazione di Stoltenberg è: i paesi della NATO non riconosceranno mai l'annessione illegale della Crimea da parte della Russia, dove la parola chiave è illegale. Cioè, paesi della NATO, come è solito da sempre, non riconoscono una situazione che è determinata da un'illegalità, da un vulnus del diritto internazionale. E subito dopo aggiunge: comunque, quali saranno le condizioni della pace e quindi gli accordi di pace lo devono decidere gli ucraini. Quindi la NATO non intende interferire nelle scelte che farà l'Ucraina. Come sono uscite queste due affermazioni sulla stampa italiana e solo sulla stampa italiana, in nessun altro paese? L'affermazione di Zelensky è stata tradotta in: siamo disposti a cedere la Crimea per fare le trattative di pace. Non l'ha mai detto, perché appunto l'affermazione era tutt'altra. L'affermazione di Stoltenberg viene presentata come: la NATO non permetterà mai di cedere la Crimea alla Russia. Ambedue queste rappresentazioni delle dichiarazioni di questi due personaggi sono completamente false. E siccome circolano ufficialmente fin dal primo momento versioni in inglese delle due affermazioni, perché Der Spiegel certo pubblica in tedesco, ma Zelensky parlava con un'entità britannica e parlava in inglese, c'è la registrazione, quindi non ci vuole molto per risalire alle fonti. Allora, sulla base di quelle due false interpretazioni, in Italia è stato costruito un dibattito assolutamente surreale, in cui si diceva: ecco, l'Ucraina ha fatto un'apertura alla Russia e subito la NATO l'ha stoppata perché vuole la guerra. Affermazioni totalmente false, in cui sono caduti giornali come La Repubblica, come il Corriere della Sera, quindi non solamente i soliti giornalucoli dell'estrema destra, tipo La Cosiddetta Verità. Il Fatto Quotidiano ha fatto questo titolo di apertura in prima pagina: la NATO a Zelensky, due punti aperte virgolette, la Crimea è nostra. A parte questo uso delle virgolette di fantasia perché il virgolettato dovrebbe essere letteralmente ciò che uno ha detto. Invece si inventa, si ricama, questo lo fanno tutti i giornali italiani. Ma addirittura inventarsi la NATO, la Crimea è nostra, cioè è veramente la dimostrazione di mentire sapendo di mentire. Ma purtroppo questo non ha destato nessuno scandalo, è stato fatto notare, cioè non è che lo scopro io adesso, io arrivo buon ultimo nello scoprirlo, è stato scoperto da tanti. Il Post, che faccio una piccolissima parentesi, giornale online che è l'unico giornale attendibile oggi in Italia, chiusa parentesi, il Post ne ha scritto ampiamente, altri ne hanno scritto, ma la cosa è passata tranquillamente sotto silenzio. Io non ho letto una rettifica sulla Repubblica, sulla Stampa, sul Corriere della Sera, non dico sul Fatto Quotidiano, vabbè, non pretendo la luna, ma insomma neanche, non ho sentito una smentita da Sky TG24, dal TG di Mentana sulla 7, dal TG5, dal TG1, dal TG2, dal TG3. È tutto passato come se fosse successo così. Dopodiché adesso succede un altro fatto che non riguarda l'Ucraina questa volta, ma si iscrive esattamente nello stesso modo di fare disinformazione, che è ciò che fa gran parte del sistema che dovrebbe essere dell'informazione in Italia. Qualche giorno fa una famosa, importante giornalista di Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, che da più di 20 anni per Al Jazeera seguiva tutte le vicende del Medio Oriente, in particolare del conflitto israelo-palestinese, è stata uccisa a Jenin, in Cisgiordania, non si sa da chi. Lei era lì per documentare insieme al suo operatore una operazione delle forze di sicurezza israeliane contro dei gruppi di palestinesi armati del campo profughi, e è stata raggiunta al collo da un colpo precisissimo che l'ha raggiunta tra il casco di protezione e il giubbotto di protezione. Sembra estremamente difficile che sia stato un colpo casuale. Al Jazeera ha immediatamente accusato le forze di sicurezza israeliane di averla uccisa volontariamente. Le forze di sicurezza israeliane hanno immediatamente accusato i palestinesi di avere sparato alla giornalista, che era una delle persone più popolari in Medio Oriente. Poi, però, cosa è successo? Che nelle ore successive le forze di sicurezza israeliane hanno rettificato e hanno detto: non siamo in grado di dire chi le ha sparato. Probabilmente sono stati i palestinesi, ma il colpo potrebbe anche essere partito da uno dei nostri. Ci vorrà una commissione d'indagine per appurare la verità. Quindi, diciamo, al momento quello che sappiamo è che questa giornalista è stata uccisa. Da chi delle due parti non lo sappiamo ancora. Ma i giornali italiani si sono tranquillamente divisi tra chi dice è stata uccisa dai palestinesi e chi dice è stata uccisa dagli israeliani, dando una certezza che le stesse parti in causa non hanno. Poi è successo qualcos'altro.
Purtroppo sì.
C'è stato il funerale a Gerusalemme Est. Questa giornalista, questa collega, era palestinese, cittadina americana e cristiana, per cui la famiglia ha deciso di celebrare il funerale in una chiesa cristiana di Gerusalemme Est. Nel momento in cui il feretro è uscito dall'ospedale, c'era una grande folla di palestinesi, con un atto, una forzatura, decisamente una forzatura, alcuni palestinesi hanno prelevato la bara e hanno cercato di portare la spalla in corteo fino alla chiesa, che sta a circa 2 chilometri di distanza. Mentre con la polizia israeliana era stato concordato che sarebbero arrivati in macchina fino alla porta di Giaffa e da lì avrebbero fatto un breve corteo fino alla chiesa. Fatto sta che la polizia israeliana ha caricato quelli che portavano la bara con una violenza incredibile, tanto che la bara è arrivata quasi a cadere a terra. Sono riusciti appena appena a impedire che si schiantasse sul suolo. Ecco, anche qui i commenti della stampa italiana si sono divisi in due. Da un lato chi accusa la polizia israeliana di avere fatto una cosa orribile, un sacrilegio e un attacco a freddo. Dall'altra chi accusa i palestinesi di aver forzato la volontà della famiglia e di aver cercato lo scontro sostanzialmente con la polizia. Ora, io mi sono preso la briga di andare a guardare i giornali israeliani, che mi sembra la fonte, come dire, più vicina alla notizia, e mi sono letto tutta la cronaca, tutta la vicenda sul Times of Israel e sul Jerusalem Post, che sono certo due giornali che non hanno particolari simpatie per i palestinesi, perché sono giornali israeliani che sono sempre stati molto vicini ai governi israeliani. In ambedue vengono riportate le varie versioni sulla morte della giornalista e anche tutta la dinamica degli incidenti, con una condanna durissima su tutti e due i giornali nei confronti del comportamento della polizia, dicendo: sì, certo, i palestinesi hanno anche provocato, però il comportamento della polizia è stato assolutamente inaccettabile, perché comunque un minimo di rispetto per la persona morta va sempre garantito, cioè chi si comporta così si mette fuori, commette un crimine sostanzialmente. Ecco, anche di questo io sulla stampa italiana non trovo traccia, cioè trovo solo prese di posizione estreme, in un senso o nell'altro, ma non trovo quello che io chiedo alla cronaca, cioè la cronaca, l'informazione, il racconto dei fatti. E questo tanto più in situazioni di guerra, come è la situazione in Ucraina, o comunque di lacerazioni che conosciamo da 80 anni ormai in Medio Oriente, a maggior ragione io sento il bisogno di informazione, ma di quella vera.
Vera, certo, certo. Lei, Shirin, era una giornalista di Al Jazeera, che ha anche pubblicato dei video inequivocabili, voglio dire, lì si vede bene come è avvenuta la dinamica dei fatti. Basterebbe, insomma, appunto, svolgere il lavoro di giornalista con quella deontologia che gli è propria. Diciamo che forse i talk show, gli opinionisti, queste serate intere passate davanti alla televisione ad ascoltare persone che dicono la loro, ma probabilmente senza essere più di tanto informati o corretti in quello che sono i loro commenti, secondo me inquina l'informazione. A partire da un fatto se ne generano altri che sembrano proprio così fantasie, nemmeno con la volontà di voler costruire una fake news a tavolino. Noi in Italia non avremmo bisogno di fare propaganda, non siamo in guerra, non ci abbiamo bisogno di schierarci né con gli israeliani né con i palestinesi, o tantomeno insomma in altre situazioni di conflitto esprimerci in questo modo. È importante che ci sia appunto la cronaca della verità, questo assolutamente, assolutamente, perché sennò il lavoro della persona normale che vive la propria quotidianità e vuole essere anche informato si raddoppia e diventa una cosa difficilissima. Si dice sempre che la verità è la prima vittima in ogni conflitto, Diciamo che però in un paese libero come il nostro, ricordando l'articolo 21, questo non dovrebbe proprio accadere, non siamo in quella situazione. E quindi diciamo che possiamo concludere la nostra trasmissione con un richiamo forte al giornalismo vero e alla ricostruzione dei fatti in maniera il più possibile vicina alla realtà, e così ci possiamo anche salutare e darci appuntamento alla prossima settimana. E lascio a Pietro, come al solito, la chiusura nel solito modo, e vi saluto alla prossima.
Quindi io mi limito a salutarvi a mia volta e a lasciare l'ultima parola, come facciamo ogni volta che registriamo una puntata di questo lunghissimo speciale sulla guerra. Vi lascio con la bellissima voce di Cristina Solovi. Alla prossima!
Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла, наша кров, ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська лють. Катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. Катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють. У наших ЗСУ і джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сню. І джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сню. А наші люди, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.